Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote ed offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. È parola del Signore.
Lode a Dio Cristo.
Vedete, stiamo continuando a leggere. Se a casa vostra prendete nelle mani un Vangelo, vi accorgerete che in queste domeniche stiamo seguendo il primo capitolo del Vangelo di Marco, per cui le cose sono segnate, diciamo, i fatti si succedono l'uno all'altro e bisognerebbe leggerli tutti quanti insieme per poter cogliere il significato di queste parabole, di questi passi. Purtroppo noi dobbiamo leggerli un poco alla volta, un po' sforbiciati, anche un poco tradotti con un certo pregiudizio. E quindi in pratica finiamo con, di fronte a un passo come questo, finiamo con non sapere neppure cosa dire. Ecco perché molto spesso le prediche sono prediche che pare che non dicono niente, perché che altro dobbiamo aggiungere a un miracolo di Gesù Cristo? Gesù c'è un lebbroso e lo ha guarito. Piuttosto invece vengono in evidenza delle cose che sono un poco contraddittorie, oltre a questa un po' banalità del ricordo. Che Gesù faccia dei miracoli, sai, è un fatto così implicito che non è che ci testimonia granché. Che sia un lebbroso, la lebbra allora era molto diffusa nel mondo medio orientale, quindi anche questo non dice molto. Ma poi c'è un fatto, però, vedete, al centro del nostro racconto, come dice, e ammonendolo severamente lo faccio via subito. Questa è una frase che non ha senso, ha fatto un miracolo, quello ha da cacciafuori, ormai è guarito. E gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. E quello invece si mette proprio tranquillamente a raccontare, dicono loro il fatto. Questa è una frase che si ripete sempre nel Vangelo, cioè pare che Gesù Cristo ogni volta che fa una cosa dice: non lo dovete dire, non lo dovete dire, tutto quando lo vanno a dire, sicché alla fine sembra un po' una manfrigna, cioè state zitti e quello vanno a predicare. Allora voleva o non voleva Gesù Cristo che si predicasse questi fatti, eccetera, eccetera. Questo è un problema, guardate, che in tutto il Vangelo c'è, e che ci si fa un sacco di giri di parole intorno, però nessuno mai ha capito che cos'è questo segreto che Gesù Cristo vorrebbe mantenere. E un terzo punto che non funziona in questo nostro racconto è che Gesù poi alla fine fa il miracolo, invece di raccordarsi con questa persona che è stata guarita, entrare in contatto con lui, lo caccia fuori e lo manda a pagare qualcosa al tempio o al sacerdote, come aveva stabilito Mosè. Quasi un inchino alla vecchia religione che lui sta modificando radicalmente. Ecco, sono queste cose a voi possono sembrare anche un po' superficiali, e per me invece sono di grande importanza, perché dimostrano che forse questo passo va capito in una maniera del tutto diversa, vedete. Ed è un passo importante che oggi trova un po' la sua ripercussione nel passo di del profeta e nel passo di Paolo. Innanzitutto c'è sta una parola qua dentro che viene riportata, la parola dice logos, logos, una parola che i filosofi hanno scritto libri e libri sopra, ma che vuol significare una cosa importantissima, il dialogo, infatti dialogo diciamo noi, il parlare con. E il nostro passo finisce proprio col dire che egli andava intorno e proclamava il fatto. Qua è una traduzione pessima proprio, perché logos non significa per niente fatto. Andava a predicare il logos, cioè il dialogo. Un dialogo che pare che non ci sia stato dentro. Quindi, vabbè, sei sanato, arrivederci e scappa. E invece no, il tema del nostro racconto è proprio il logos, il dialogo, che fa riflettere come la nostra vita spirituale, vedete, è fondamentalmente collegata proprio al dialogo con Dio. Io vi ripeto molto spesso, state attenti, imparate a parlare con chi non vedete, dialoghiamo con Dio. E noi invece il dialogo con Dio lo abbiamo perduto completamente, pensiamo più alle cose esterne, a rispettare i precetti della Chiesa piuttosto che aver dialogo con Dio. Eppure voi sapete nella vostra esperienza umana che praticamente in certi momenti della nostra esistenza ciò che conta è il dialogo. Per esempio, viviamo un momento di difficoltà, un dolore, una malattia, qualcosa che ci colpisce. Che cosa cerchiamo in quei momenti? Una persona che ci sta vicino, che dialoga con noi, forse non dice una parola, forse ti mette solo una mano sulla spalla, forse ti stringe la mano. E così quando andiamo a un funerale, un abbraccio a un parente del defunto, e quell'abbraccio è un dialogo, e quello lo cerca perché in fondo ha bisogno di un sostegno. È che il dialogo è la base della nostra struttura umana ed è fondamentalmente la base del nostro rapporto con Dio. E Dio noi lo vediamo sempre là sopra, sempre a comandare. Noi ci mandiamo le email per dire fanno un miracolo, e ogni tanto arriva un miracolo. Ecco. Guardate quanto è debilitante una concezione di Dio fatta in questo modo. Dio è colui che parla con noi, che parla nella nostra coscienza, che continuamente ci sostiene, e noi dovremmo imparare ad ascoltarlo. E qua in fondo il tema è proprio il logos, alla fine chi va a predicare il logos, va a predicare il dialogo, cioè cosa parla con Dio. Ecco anche il rapporto del miracolo. Io parlo con Dio direttamente, gli parlo del mio guaio, della mia malattia e lui mi guarisce. Ma non è importante la guarigione, è importante che siamo entrati in contatto. Infatti c'è una cosa, ebbe compassione, lo toccò. Vedo questa frase, lo toccò, cioè un fatto materiale, mi mise la mano sulla spalla, come facciamo noi per sostenere una persona. Ecco, questo è il senso del nostro racconto, questo dialogo, questa vita che deve essere sostenuta dalla presenza di qualcosa di più grande. E vedete che se non c'è questo, allora interviene la lebbra. La lebbra è la classica malattia, molto nota nell'antichità, che aveva un valore simbolico fortissimo, perché mentre nelle altre malattie noi, non so, abbiamo un braccio rotto, abbiamo la polmonite, abbiamo un'altra malattia del genere, la lebbra, gli antichi osservavano un fatto stranissimo e un fatto che li colpiva enormemente, l'uomo si sfaldava, sapete che purtroppo la lebbra fa cadere pezzi di corpo praticamente, e allora essi vedevano nella lebbra la morte che cammina. Un lebbroso era un morto che cammina, quindi era uno che aveva perduto la vita, ecco perché c'era questo senso di reazione contro di loro. Nessuno si voleva accostare a questo morto che cammina e che si sfaldava continuamente. Ecco la prima lettura, dice che cosa porta la lebbra? La lebbra porta la separazione, non può entrare in città. Deve stare in un luogo abbandonato, deve portare una pezza che glielo fino al labbro superiore, cioè non deve mostrare i suoi occhi che sono la finestra dell'anima. Il lebbroso è un isolato. E io mi domando quanti di noi sono degli isolati, dei lebbrosi spirituali, perché noi siamo divisi dal logos, dal dialogo. Noi non dialoghiamo più, e se il dialogo è la vita per noi non ce ne accorgiamo, ma la nostra anima si va sfaldando continuamente, diventiamo lebbrosi. Ecco perché è importante il miracolo del lebbroso, non perché la malattia che tiene, ma per il simbolo che esprime. E noi abbiamo tutti un po' bisogno di un miracolo di guarigione dalla lebbra, perché sostanzialmente, come dicevo ora, noi ci sfaldiamo nell'anima perché non abbiamo più il rapporto vitale con Dio. Un bambino nel seno di sua madre vive perché è col suo cordone ombelicale legato alla vita della madre. La nostra vita di fede è come quella di un bambino all'interno del seno materno, che ha bisogno continuamente di essere nutrito, di dialogare con la madre. Oggi fino anche i psicologi parlano di un dialogo proprio quasi verbale della mamma col figlio che si porta in grembo. E noi siamo nel seno della Chiesa, questo è il grande utero della Chiesa in cui noi stiamo all'interno e dobbiamo parlare con Dio. Altrimenti diventiamo lebbrosi, ci isoliamo, ci sfaldiamo, diventiamo ignoti a chi ci incontra. Vedete, c'è un altro passo che dall'interno del nostro diventa importantissimo, e qua voi non lo potete notare, ma se avessimo tempo vi farei vedere come si ricerca. La lebbra tocca anche un secondo punto. Tocca proprio la rivelazione, tocca questo libro che ho davanti, tocca la Bibbia. Lebbroso non è solamente l'uomo, ma è la sua fede che è lebbrosa. Che significa? Fateci caso, guardate, voi tenete un Vangelo davanti, avete una Bibbia, provate a leggerla e vi accorgete che vi manca una cosa fondamentale, non solo a voi, anche a me naturalmente, ci manca la sintesi. Quel libro non parla più a noi, non è la voce di Dio che dialoga con noi, si è rotta. Perché? Perché noi la Bibbia la utilizziamo come un canestro pieno di frutta, ogni tanto buttiamo la mano dentro e prendiamo una volta un kiwi, una volta un limone, una volta un arancio o una banana. Noi non abbiamo il senso unitario, la Bibbia anch'essa è lebbrosa, si è sfaldata. E questo Signore che sta qua dentro esprime proprio questo concetto e dice purificala, cioè farla diventare una cosa unica. A forza di fare studi di filologia, di storia, di tutto quello che volete voi, oggi la Bibbia, tutti dicono leggete la Bibbia, ma che volete leggere che non si capisce niente? Che volete leggere se stanno delle cose ignobili scritte dentro? Ci manca una cosa fondamentale, che quel libro diventi dialogo, allora ogni frase diventa qualcosa di importante. Questo stesso testo, come l'ho letto, secondo me è lebbroso, perché è fatto a pezzi, vedete, faccio il miracolo, scappa via, vai via, non parlarne, quello andava predicando, tre fatti che in definitiva non vanno d'accordo, eppure una logica c'è sotto. Eppure se facciamo il miracolo della ricomposizione e la lebbra cade da questo passo, scopriamo che il nostro Signore dice una cosa molto importante. Non andare, non dice vai dal sacerdote, non pensare di andare a pagare quello. Cioè non pensare che tu risolvi la questione con Dio che ti ha sanato andando solamente a fare l'elemosina dentro la baghetta oppure andando a portare i ceri a San Gennaro o andando a fare la processione a piedi a Pompei. Non sono queste cose che ti salvano. Dice il testo, e lo dice molto chiaramente, se uno lo sa leggere, dice testimonia con la tua persona. Quello che devi offrire è la tua testimonianza. Vai a predicare te stesso vivo. Mostra agli altri che non sei un lebbroso, che cioè hai una fede. Padre Pio da Pietralcina non era lebbroso. Nel senso che Padre Pio da Pietralcina, nella sua povertà umana, perché era un piccolo uomo qualsiasi, esprimeva un significato profondo. Aveva il dialogo con Dio e te lo faceva sentire che lui stava in dialogo con Dio. Quando celebrava la messa, io l'ho visto, ecco, sembrava che a un certo momento era estraneo completamente, stava là e si fermava dopo la consacrazione così, tanto che arrivò il solito Monsignore da Roma a dirgli che doveva fare presto, che la messa non doveva durare più di 35 minuti. Aveva il dialogo con Dio. Allora noi cristiani andiamo predicando troppi documenti, troppi concetti, troppe regole. E invece dobbiamo predicare noi stessi. Io devo essere il Cristo per voi e voi il Cristo per me. Questa è la realtà concreta. Ecco perché non è che quello Gesù Cristo gli ha detto non predicare, lui va a predicare. No, no, Gesù Cristo ha indicato bene, se lo leggete questo testo, gli ha detto non andare troppo a pensare a rispettare le regole formali, a fare l'elemosina cosa, andare a fare il pellegrinaggio, andare a non mangiare carne il venerdì o fare il fioretto. Mostra te stesso, predica te stesso, che ormai sei in dialogo con me. Io ti ho messo la mano sulla spalla, io ti ho toccato, questa parola importante del testo. Ecco, vedete, la lezione che noi ricaviamo è quella di sapere annunciare la nostra fede attraverso la nostra esistenza umana, piccola, molto spesso sbagliata, molto spesso incapace di esprimere quello che poi sentiamo nel cuore, incapace di esprimere quei grandi valori che a volte stanno nel fondo di noi stessi e che noi stessi tradiamo ogni giorno. Però bisogna testimoniare con la propria persona, mostrare il logos, mostrare il dialogo. Ecco, quando si va da Madre Teresa di Calcutta, scusate, io cito sempre questi santi perché non andiamo a pigliare i santi del Medioevo, pigliamo quelli della nostra giornata. Quando voi vedete un Bartolo Longo, quando vedete un Moscati, che facevano questa gente? Moscati faceva il medico, tutti i medici di questo mondo, ma dava a chi lo guardava, a chi lo osservava, dava la sensazione precisa che lui era in rapporto con Dio. E lo sentivi vivo in questo rapporto. Madre Teresa ha fatto le stesse cose che ha potuto fare, non so, il dottor Schweitzer o altre persone che hanno offerto la propria esistenza per aiutare i deboli. Ma che cosa colpisce noi cristiani? Colpisce la sua, come dire, la trasparenza di Dio in queste persone. Allora concludiamo, non voglio tediarvi a lungo. La cosa importante veramente è, come dice San Paolo, testimoniato. Vedete? San Paolo ha detto, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Allora la gloria di Dio, immaginiamo subito le trombe che suonano. Sapete che è la gloria di Dio? È che uno, guardando me, come dice Gesù, hai visto me, hai visto il Padre. Che ognuno di noi sia un po' il Cristo nel mondo. Questa è la gloria di Dio. Gloria significa manifestazione. E non la possiamo fare facendo solamente le statue, le chiese, i quadri. Cioè la manifestazione siamo noi. E allora dice San Paolo, sia che mangiate, sia che beviate, sono fatti proprio concreti della nostra esistenza. Vivendo la vostra esistenza, fate tutto in modo che dentro di voi si veda Dio. E voi lo potete fare se avete dialogo con Lui. Ecco il logos. Non siate motivi di scandalo, perché se voi a un certo punto vivete male questa realtà e in voi appare solo la realtà umana e quindi pensiamo a essere importanti, eleganti, che posso dire, facondi, tutto quello che volete voi, tutto questo non esprime Dio. E allora siete scandalo a tutti. Perché gli altri dice quello è cristiano, e si chiede la messa al domenica, si fa la comunione, cosa, va a fare la processione, e poi ci manca quella luce per cui siamo come le lampadine spente, bisogna accendersi. Allora, voglio che tenete un bel lampadario di cristallo di boemia, di cosa là, eccetera. Se non lo accendete non vale un fico secco, diventa una cosa morta. E perciò cercate di piacere a tutti. Diventate imitatori del Cristo in questo senso. Ecco, vedete, è una lezione abbastanza importante che segue quelle delle domeniche precedenti. Gesù Cristo ha chiamato degli apostoli e Gesù Cristo ha detto, sapete che sì, fare l'apostolo, guarire le cose che sono frantumate, rotte. E allora se voi vi girate intorno e vi accorgete, andate nei vostri luoghi di lavoro, andate nelle vostre famiglie, vi accorgerete che c'è una lebbra terribile. Siamo tutti divisi. Ma io sento un senso di schifo profondo quando sento per televisione parlare i cosiddetti nostri uomini di governo, di politica, eccetera. Sono sempre a fare cagnara fra di loro, sono sempre a distinguersi ed opporsi, sono sempre esagitati e invece dovremmo trovare la forza di darci la mano. Se no, quando voi vi date la mano, datevi un segno di pace. E questo è curare la lebbra, cioè togliere lo sfaldamento della nostra società. A volte io mi domando qual è il peccato della Chiesa in questo momento. E forse il peccato della Chiesa in questo momento è predicare tante belle cose, con tanti bei valori, tante belle situazioni, ma dimenticare una cosa fondamentale che il nostro Signore ci ha lasciato. Utunum sint, che siano una sola cosa, come io e il Padre siamo una sola cosa. Cioè che ci sia dialogo fra di noi e con Dio, che ci sia momento di comunione. Ecco, proviamo a fare un poco, ci accostiamo alla Quaresima, ci accostiamo di nuovo a un periodo di ristrutturazione, e allora l'indicazione che prendo per me e per voi è quella di imparare sempre più a dialogare con Dio e a dialogare con il nostro prossimo, ma non per tolleranza. Che cosa ipocrita, brutta, a me mi fa un senso di nausea quando sento dire: io rispetto le tue opinioni. Non c'è frase più ridicola, guardate, non c'è frase più ipocrita che dire rispetto le tue opinioni. Che significa? Tanto le rispetto, quelle sono le mie e quelle sono le tue. Il punto è un altro: vogliamo cercare di trovare insieme la verità? Dobbiamo cercare di trovare insieme una pace che ci permetta di realizzare la nostra esistenza e quella di chi vive intorno a noi? Che me frega a me che la gente rispetta le mie opinioni? Ed è una formalità idiota che è diventata di moda, come tutti i luoghi comuni, non vale un fico secco. Ma al tempo stesso indica che in fondo a noi sappiamo che dobbiamo cercare un momento di congiunzione, la sappiamo trovare solo nel cosiddetto rispetto formale, e dovrebbe invece essere accettazione sostanziale. E così i genitori cominciano a rispettare i figli, no, a comprendere i figli, e i figli a comprendere i genitori, e il fratello a comprendere il fratello, e io sacerdote a comprendere voi, e voi a comprendere me. Comprendere significa prendere e mettere insieme con sé. Ecco, questa è la lezione che secondo me questa domenica ci viene da questo passo, che avrebbe bisogno, come tutti quelli del Vangelo, di molto, molto, molto più tempo per cercare di farlo fiorire di tutta la ricchezza spirituale che l'Evangelista vi ha posto.